Questa mattina andiamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 18. Morte di Absalom. Però leggiamo fino dall'1 al 18. Poi io leggerò l'ultimo versetto. Volontario, volontaria, se no puoi farlo tu. Graziella, vuoi farlo tu? Sì, va bene.
Davide passò in rassegna la gente che era con lui e costituì su di loro capitani di migliaia e capitani di centinaia. Poi Davide mandò avanti un terzo della sua gente sotto il controllo di Joab, un terzo sotto il comando di Abishai, figlio di Zeruia, fratello di Joab, e un terzo sotto il comando di Tai di Gat. Poi il re disse al popolo: voglio andare anch'io con voi. Ma il popolo rispose: tu non devi venire, perché se non fossimo messi in fuga non darebbero alcuna importanza a noi. Anche se la metà di noi dovesse morire, non darebbero alcuna importanza a noi. Ma tu conti come 10.000 di noi. È meglio dunque che tu sia pronto a darci aiuto dalla città. Il re rispose loro: farò ciò che vi sembra bene. Così il re rimase accanto alla porta, mentre tutto il popolo usciva a schiere di 100 e di 1.000 uomini. Il re diede quest'ordine a Joab, a Abishai e a Ittai: per amore mio, trattate con riguardo il giovane Absalom. Tutto il popolo udì quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine nei confronti di Absalom. Così l'esercito uscì in campo contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. Il popolo di Israele fu là sconfitto dai servi di Davide e in quel luogo la strage fu grande. In quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese su tutta la regione e la foresta divorò più gente di quanta ne avesse divorato la spada. Poi Absalom si imbatté nella gente di Davide. Absalom cavalcava un mulo. Il mulo entrò sotto i fitti rami di una grande quercia e il capo di Absalom rimase impigliato nella quercia. E così rimase sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre. Un uomo vide questo e avvertì Joab, dicendo: ecco, ho visto Absalom appeso a una quercia. Allora Joab rispose all'uomo che lo aveva informato: ecco, tu lo hai visto, e perché non l'hai tu steso morto al suolo sul posto? Io ti avrei dato 10 sicli d'argento e una cintura. Ma quell'uomo disse a Joab: anche se mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non stenderei la mano contro il figlio del re, poiché noi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abishai e a Ittai, dicendo: state attenti dal fare alcun male al giovane Absalom. Avrei di fatto agito disonestamente contro la mia stessa vita, poiché nulla rimane nascosto al re e tu stesso saresti sorto contro di me. Allora Joab disse: non voglio perdere tempo con te in questo modo. Così prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Absalom, che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi 10 giovani scudieri di Giova circondarono Absalom, lo colpirono ancora e lo finirono. Allora Joab fece suonare la tromba e il popolo smise di inseguire Israele, perché Joab trattenne il popolo. Poi presero Absalom, lo gettarono in una grande fossa nella foresta ed ammassarono sopra di lui un enorme mucchio di pietre, quindi tutto Israele fuggì, ciascuno alla sua tenda. Or Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva: io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome. Così diede il suo nome a quel monumento, che anche oggi si chiama Monumento di Absalom.
Grazie.
Amen.
Allora, naturalmente voglio dire due cose prima, perché non è avvezzo, conosce poco della Bibbia, non conosce la storia, fa fatica a capire cosa sta succedendo. Succede una guerra tra Davide e il figlio Absalom. Absalom si era ribellato al padre per tutta una serie di motivi. Intanto, tutto comincia, bisognerebbe sempre seguire poi. Bisognerebbe leggere la Bibbia, leggiamola, leggiamo così un po' per volta capiamo le storie della Bibbia. Cioè, tutto comincia con tutta una serie di problematiche. E la cosa primaria che ha fatto scatenare questo problema è il fatto che Absalom, cioè, intanto c'è stato un incesto in casa della famiglia di Davide. Voi sapete che Davide aveva più mogli, no? Una di queste, cioè, è successo un giorno, questa storia forse non so più se l'avevamo letta, la storia di Amnon, che è un fratellastro praticamente, figlio di padre ma non di madre, di Absalom. Invece Tamar, che era la sorella, figlia anche lei era figlia di Davide e di Maaca, che era la mamma, capito? Quindi erano fratelli e sorella degli stessi genitori, mentre l'altro era fratello sì, ma di un'altra, comunque sempre fratello era. E sostanzialmente la storia ci dice che Amnon si è invaghito della sorella di Tamar e l'ha presa con l'inganno, insomma c'è tutta la storia, si è fatta portare, si è finto malato, eccetera, eccetera, finché l'ha violentata sostanzialmente. E poi Absalom, che è fratello, eccetera, eccetera, ha voluto uccidere, si è vendicato e ha fatto un convito e ha ucciso Amnon, si è vendicato alla sorella del disonore che la sorella aveva ricevuto, eccetera, eccetera. In questo Davide era stato abbastanza così, dispiaciutissimo, tutto quello che vuoi, però secondo Absalom non era intervenuto a sufficienza. Comunque lui ha voluto vendicare la sorella. E a questo punto è stato però costretto a scappare, perché poi Davide lo cercava, ma lui stesso è scappato. Scappato e si era praticamente poi nascosto da un re vicino, eccetera, eccetera. Ma un po' per volta è successo che anche dopo 3 anni, che diciamo il dolore di Davide in qualche modo era un po' passato, per quello che era successo, capisci? Diciamo che era riuscito in qualche modo a fare la pace con il padre, ma probabilmente nel suo cuore Absalom riteneva che il padre era un ingiusto e un incapace, perché non era riuscito a far giustizia praticamente del torto che la sorella aveva subito. E così un po' per volta ha mosso guerra a Davide, convincendo il popolo di Israele. Ecco perché parla dei servi di Davide e di Israele, quindi praticamente sono lo stesso popolo, però c'è questa sfumatura. Allora andiamo un attimino, io leggo solo, sempre lo stesso capitolo, leggo solo nel momento che la notizia giunge a Davide, e leggo alla fine questo, il versetto 33. Allora il re, fremendo tutto, salì nella camera che era sopra la porta e pianse e andava dicendo: Oh figlio mio, Absalom, figlio mio, Absalom, fossi morto io al posto tuo, oh Absalom, figlio mio, figlio mio. Adesso poi vedremo qualcosa in più avanti. Vogliamo ancora leggere il capitolo 3 dei Romani, lettera ai Romani, i versetti che vanno dal 9 al 31. Volontario. Romani, capitolo 3, versetti che vanno dal 9 al 31. Nessuno. Chi è che vuole leggere?
Ma leggo io se... Ok, allora. Che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato.
Ma ora?
Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi, durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Nelle opere? No, ma per la legge della fede. Noi, perciò, riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi, quindi, la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge.
Allora, nel capitolo che abbiamo letto poco fa, a parte questo capitolo qua, comunque, diciamo che è molto legato, come sono legati tutta la scrittura è legata da un filo unico e conduttore, che è quello dello Spirito Santo. Ma nel capitolo che abbiamo letto, come vedete, tutte le disgrazie non vengono mai da sole, perché poi, diciamo, tutto nasce, tra virgolette, da disordini. L'abbiamo sempre detto, i guai nascono dal disobbedire alla parola di Dio, e purtroppo ha cominciato Davide in qualche modo con Bezzabea. Poi sapete, insomma, sono successe parecchie cose per cui ha avuto molti, molti dolori nella sua vita. Ma qui, nel capitolo che abbiamo letto, abbiamo visto che il re aveva detto, Davide, quando c'è stata la guerra con Absalom, che si è rivoltato, dice: per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom. Tutto il popolo udì quando il re disse a tutti i capitani e diede quest'ordine nei confronti di Absalom: non toccatelo, cioè non fategli del male. Perché? Perché era suo figlio. Perché l'amore di un padre nei confronti del figlio è un qualcosa che non è di facile comprensione. E anche qui dovremmo vedere quanto è grande l'amore, cioè colui che ha creato l'amore, che è Dio stesso. C'è scritto che Dio è amore. Allora, così uscirono e ci fu questo grande scontro a un certo punto. Il popolo di Israele, che naturalmente era dalla parte di Absalom, perché Absalom comunque li aveva convinti con l'inganno, oltretutto. E quindi anche loro, anche il popolo, ha commesso un'altra disobbedienza. Cioè, questa disobbedienza che ha commesso era quella di andare contro l'ordine costituito, cioè contro l'unto di Dio, che Davide era l'unto del Signore. E quindi il popolo fu là sconfitto Israele, cioè quelli che erano con Absalom. E che cosa succede? Succede che a un certo punto, in mezzo alla foresta, no? Dopo il combattimento, cioè, ci sono stati 20.000 morti. Poi Absalom si imbatté nella gente di Davide, no? E Absalom, che cavalcava un muro, restò impigliato. E teniamo conto che lui comunque si è ribellato in modo contro il padre, senza anche Absalom, non solo contro il padre, ma contro l'ordine, che il padre era il re ed era stato messo dal Signore. Questo non dobbiamo dimenticare, queste cose. E dopo aver per lungo tempo tramato contro il padre, eccetera, cioè aver sobillato gran parte del popolo, a un certo punto, correndo, lui si impiglia con il suo mulo. E rimane, si vede che è rimasto con la testa legata, il muro abbiamo visto che è andato avanti, e lui è rimasto impigliato tra i rami. Ed è che cosa è successo? Guardate il cuore dell'uomo, cioè altri hanno travisato completamente l'ordine che Davide aveva dato. Job, che è il comandante in capo, capisci? Il primo che prende il servo che viene e gli dice: perché non l'hai ucciso? E l'altro gli dice, ti avrei retribuito, no? Ti avrei dato 10 siti d'argento e una cintura. Ma quell'uomo disse a Joab: anche se mi fossero stati messi in mano 1.000 sicli, io non stenderei la mano contro il figlio del re. Questo era uno che invece aveva timore. Poiché non abbiamo udito l'ordine del re, che diceva di non toccare il figlio, state attenti a fare alcun male al giovane Absalom. E così, che cosa è successo? È successo che poi dice: avrei di fatto agito disonestamente contro la mia stessa vita, sta dicendo il servo, poiché nulla rimane nascosto al re e tu stesso saresti stato contro di me. Cioè, una volta che l'avrebbe ammazzato lui, l'ha ammazzato lui. Allora Job ha detto: dice, non voglio perdere tempo con te. In questo modo, così prese in mano 3 dardi lui e li immerse nel cuore di Davide, cioè quello che era più vicino a Davide, perché lui era comandante in capo di tutte le le forze di Davide. E non solo. Mentre era ancora vivo nel folto della quercia. Poi 10 giovani scudieri di Job lo circondarono, lo colpirono ancora e lo finirono. E Job fece suonare la tromba perché praticamente morendo Absalom il popolo non aveva più, se non aveva più, la ribellione finiva. E poi abbiamo visto che presero Absalom, fecero una buca grande e la coprirono di pietre a non finire. E ora qui dice che Absalom, mentre era in vita, però, capite, si era fatto un monumento perché il suo ricordo, e noi l'abbiamo visto a Gerusalemme, noi l'abbiamo visto nella valle, la tomba di Absalom, che ancora oggi è presente, no? E l'abbiamo visto in più di un'occasione, no? Ed è una tomba molto bella. Potete guardare anche su internet, tomba di Absalom, uno va a vedere. Poi abbiamo appunto, cosa è successo? Dice, ora Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva, io non ho figli praticamente e conservo il ricordo del mio nome. Così diede il suo nome a quel monumento, però in quel monumento lui non c'è sepolto, perché l'hanno sepolto sostanzialmente sotto un mucchio di pietre in mezzo a questa foresta dove hanno combattuto. Ecco, cari, fratelli e sorelle, come sono tristi le battaglie che facciamo. Combattiamo, ci facciamo del male, contendiamo per delle cose che tanto non saranno mai il nostro possesso, vedete? Perfino la tomba che egli si era costruito, che è ancora lì ai giorni nostri, ma lui non conosciamo il luogo dove è stato sepolto. Perché contendiamo, le nostre contese sono sempre le solite, per il potere, per avere ragione dei nostri diritti, tra l'altro diritti, con coercizioni, con la forza e il più delle volte con la violenza. Qui vogliamo a tutti i costi farci del male, sempre perché non siamo entrati nella pace di Dio. La storia di Davide e del figlio Absalom è di una tristezza unica, perché tutti hanno disobbedito, come abbiamo visto anche i Romani. Hanno trasgredito l'ordine del re, perché poi ognuno fa di testa propria. Perché il problema è questo qua. Job, che doveva essere più vicino al re, perché era il generale, in capo, che cosa fa? È lui che lo uccide, quando sapeva che era il figlio del re, cioè, no, ha fatto di testa sua. E dice così, ci toglie un fastidio. Sono storie che prendono avvio da un incesto. Da un incesto tra fratelli. E quindi ci sono tutte, in mezzo a queste cose, ci sono tutti questi suggerimenti satanici, questi desideri satanici, che non sono per nulla consoni a quello che è lo Spirito di Dio. Queste storie di incesti, di vendette, di abusi e di dispetto portano alla fine allo scontro e alla ribellione. Il giovane Absalom nei confronti del padre, dico di mancanza di rispetto, ha provocato il padre in un modo incredibile, incredibile. Si fermava le persone per la strada e gli diceva, ma cosa hai bisogno di questo? Hai bisogno di quest'altro? Non ti preoccupare perché quando sarò re io sicuramente... E seduceva il cuore del popolo, che si è lasciato sedurre. Anche il popolo ha peccato perché c'era un re costituito. Anzi, per sfregio davanti a tutto il popolo, sapete cosa ha fatto Absalom? Questo è uno sfregio, un altro sfregio che ha fatto il padre. Come sapete, all'epoca non bastavano le mogli, c'erano anche le concubine, no? Così non c'erano problemi. E Absalom entrò nel suo, nell'harem del padre, nella tenda che aveva su un terrazzo, no? E praticamente entrò dalle concubine, ma non solo per dire buongiorno e buonasera, capisci? Ha abusato delle concubine del padre. La concubina era sua, non è che erano delle prostitute, erano delle concubine. Cioè, apposta, davanti a tutto il popolo, così tutto il popolo ha potuto vedere che lui prendeva anche le concubine del padre. Uno sfregio assoluto. Absalom non aveva alcun timore di Dio e non era per nulla sottomesso. Così procedeva secondo i suggerimenti del suo proprio cuore. Vedete, con i baci e le promesse, egli seduceva il cuore degli uomini di Israele. Egli si muoveva in modo fortemente emotivo, non ragionava, era mosso da impeto, no? Quindi si muoveva in modo emotivo, così come tanti credenti ancora oggi lo fanno. Perché? Perché cedono alle promesse e all'inganno religioso, facendosi riempire sempre il cuore da Satana, sempre. Non stanno fermi in quella che è la parola di Dio, si lasciano suggerire da questo, da quello, non sono fermi, non sono persone ferme. E tanto non giungono alla verità. Se non si calmano, non si fermano, non guardano a Dio e alla sua parola che è stabile. Forse Absalom aspettava da suo padre una risposta diversa sulla questione di Amnon. Così decide di mettersi in proprio. Dice, beh, mio padre non fa giustizia, ma la faccio io. Decide di mettersi in proprio. Non solo facendo uccidere il fratello, ma accusando il padre sotto ogni punto di vista. Quindi c'è stata una ribellione terribile nei confronti del padre, terribile. E io penso sempre alla nostra ribellione nei confronti del Signore, sempre. Perché noi siamo nati ribelli. Abbiamo visto che Absalom corruppe il cuore di molti uomini di Israele. Molti, come anche molti oggi corrompono il cuore dei credenti, tra virgolette, che si lasciano sedurre, abbandonando così l'ordine costituito da Dio, dovrebbero far capo solo ed esclusivamente alla sua parola e a quelli che il Signore ha costituito. Egli si ribellò contro l'unto di Dio, che era un re, il padre era il re. E questo significa ribellarsi contro la volontà di Dio stesso. Invece, Davide, nonostante i suoi peccati, non alzò la mano contro Saul, ve lo ricordate? E poteva ucciderlo, Dio gliel'aveva dato nelle sue mani, nella caverna che sta ad Engedi, che lo perseguitava, perché Saul lo perseguitava, voleva uccidere Davide, e in più di un'occasione gli lanciava un giorno, lo ingannava, un giorno, mentre Davide suonava, lui gli lanciava una lancia per ucciderlo, insomma lo odiava. Perché era geloso di Davide. Quindi guardate quanti sentimenti negativi che, come il mondo viene mosso da venti di tempesta e di iniquità. E quindi, però Davide non alzò la mano contro Saulo. Saulo non è che gli era il padre, era il re, comunque l'aveva costituito Dio, che lo perseguitava. ed aveva tentato di ucciderlo in più di un'occasione. Così anche noi, spesso, spesso, sovvertiamo l'ordine che Dio ha dato a una comunità e distaccandoci facciamo da soli, diventando settari, anche concettualmente, perché c'è anche il settarismo concettuale, non è solo che tu prendi e te ne vai in un'altra comunità, tra virgolette. Poi se la tua è una comunità corrotta, fai bene ad andartene. Dopo aver chiaramente fatto notare che la parola di Dio ha ragione, così anche noi facciamo così. Ci sono tanti modi per essere settari, per dividerci, e invece la parola di Dio è chiara quando parla del corpo di Cristo. Siate di un solo intendimento, di un solo, voi ricordate, un solo spirito, eccetera, eccetera. Ora, tutte le membra unite tra di loro, no? Sono strette al capo, che è Cristo. E così potremmo continuare, ma non è questo l'argomento di oggi. Le accuse più di moda nei confronti di un conduttore sono la mancanza di amore. Io non ci credevo. Sei accusato di mancanza di amore e forse quel conduttore, chiamatelo come volete, non, la parola non conta nulla, ma è l'autorità che conta. E forse quel pastore non ha fatto per me tutto quello che mi aspettavo. Ecco, io mi aspettavo da te che tu facessi questo. Questo e quell'altro, tu non l'hai fatto, e quindi io mi ribello, perché tu non hai fiducia in chi Dio ha costituito, esattamente come ha fatto Absalom. Infatti, molti pastori moderni non lottano per la fede dei perduti. Perché quello dovrebbero fare, lottare solo per la fede dei perduti, per il cuore di quelli che magari stanno muovendo i primi passi nella fede, per quelli che dovrebbero combattere. E tante volte mi vengono in mente quando le lotte che sono state fatte all'inizio, con delle persone che erano ai primi passi nella fede e ce n'erano altri che avevano deciso che queste erano per i loro giochi particolari, non erano per la fede, non erano per Dio queste persone, non bisognava conquistarle a Dio, bisognava portarle ai propri giochi, giochini di prestigio. Insomma, che cosa è successo all'epoca di Absalom? Un vero colpo di Stato. Ed è proprio sovvertendo l'ordine costituito da Dio che avvengono queste cose. Tutti questi mali avvengono perché non si è sottomessi all'autorità, non solo del Padre, perché il Signore ci chiede anche di essere sottomessi ai nostri genitori, figli. E dice anche ai genitori di non portare a far inacidire i propri figli, ma a cercare di comprenderli con amore. Allora è un capitolo che riversa quello che abbiamo letto, tutti i vari aspetti e le complicazioni del genere umano, delle tragedie umane. Tutti, come abbiamo visto prima, e voglio rileggerlo ancora, c'è scritto. Abbiamo visto prima, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, e c'è veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizioni e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. E così. E sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Quello che dicevamo prima. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge. E noi siamo andati, grazie a Dio, oltre la legge. Quindi c'è questo capitolo che fa vedere tutti i vari aspetti della tragedia umana. Tutti, abbiamo visto, sono disobbedienti, come dice la scrittura, cominciando da Davide, con la storia di Bezzabè, passando per l'omicidio di Uria. E tutte le tragedie familiari poi che sono succedute nella sua vita, fino a tutti i tradimenti, le disobbedienze, comprese quelle del generale Joab, che trasgredendo lo stesso ordine di Davide, gli ha ucciso la cosa che a lui era più cara. Il figlio, cioè quello di non toccare, di non fare alcun male al giovane Absalom, ma colta l'occasione lo uccise come un cane e lo finirono come un cane. Ecco, c'è scritto che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare grazia a tutti quelli che si ravvedono, e questo lo sottolineiamo, non dimentichiamolo mai che solo il ravvedimento porta alla salvezza. Si ravvedono e chiedono perdono. Il cuore del Creatore non è felice per le sofferenze che l'uomo si è creato per la propria disobbedienza. Stai lì. Quindi il cuore del creatore non è felice per le sofferenze che l'uomo si è creato per la propria disobbedienza. Io di questo sono sicuro e certo. Il cuore di un padre è sempre il cuore di un padre. E Dio è padre, è creatore ed è padre. E per questo ha mandato suo figlio Gesù Cristo a pagare per intero le colpe dei mortali. Per questo motivo è un qualcosa che sorpassa ogni nostra immaginazione. Quando leggiamo il versetto 33, allora il re fremendo tutto salì nella camera che era sopra la porta e pianse. Mentre andava dicendo, io leggo figlio mio, ma qua è scritto mio figlio, oh figlio mio, Absalom, che dolore, oh figlio mio, Absalom, fossi morto io al posto tuo, fossi morto io al posto tuo, oh Absalom, figlio mio. Ecco che cosa fa il Signore. Muore egli al posto nostro. Il vero amore di un padre. Muore egli al posto nostro. Muore per questo. Il cuore di un padre è sempre il cuore di un padre. E per questo ha mandato suo figlio, Gesù, a morire apposta per noi. In questo io capisco, fossi morto io al posto tuo, per intero, per portare per intero le nostre colpe mortali. Vedete, no, cerchiamo di non disperderci. Questo è un progetto senza pari, che la mente dell'uomo non poteva concepire. Vi rendete conto che la parola di Dio è la parola di Dio, e Dio è Dio. Non c'è un altro motivo. Solo il Signore poteva concepire un progetto del genere. Ed è questo quello che ci deve dare forza. Noi non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere per il riscatto, ma Dio ha messo la propria vita per noi. Certo, ha dovuto prendere un corpo umano per morire e risuscitare, perché Dio è immortale. Quindi, ma Dio è morto veramente nel Figlio per salvarci. Quindi la giustizia di Dio non può venire meno. Per questo siamo colpiti dalla morte e dalla malattia. Non può venire meno la giustizia di Dio. È impossibile se non viene pervertita. È un assoluto, la giustizia di Dio è un assoluto. Indipendentemente da tutto ciò che hai compiuto. Ma siccome tu hai trasgredito e non sei stato capace, perché sei stato sedotto, perché sei nella libertà più assoluta, sfrenata, ma sei caduto in tutti i tuoi aspetti, negli aspetti della tua vita, ecco, io pago per te, perché tu sei mio figlio. Io pago per te. Ecco, ora io non vi chiamo più, Gesù dice, ecco perché Gesù ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma questo non è proprio un fatto intellettuale, non così, è un fatto reale. Ecco perché in quello che abbiamo letto nel versetto 33 leggiamo il dolore di un padre, nonostante tutto quello che ha combinato contro di lui. Absalom li ha fatti tutti i colori contro il padre, ma nonostante tutto il padre dice non lo toccate, non gli fate del male, perché l'amore di un padre va oltre, va al di là di ogni nostra immaginazione. Figlio mio Absalom, fossi morto io al posto tuo. E il nostro Padre Celeste questo lo fa, e muore nel Figlio. Sono delle parole strazianti. Queste parole vengono dall'amore di Dio, il Padre dell'amore. Perché è Dio che ha creato l'amore. Non pensiamo di avere amore in noi stessi, perché noi abbiamo solo egoismo. Non abbiamo amore. L'amore è un'altra roba. No? Il Padre dell'amore che muore realmente del suo Figlio, Gesù, al posto nostro. Io ti voglio benedire, Signore nostro e Padre dell'amore, perché tu solo ci hai detto chiaramente che odi il peccato, e questa è giustizia di Dio. Dio odia il peccato ma ama il peccatore. Ecco che questa consolazione è grande per tutti coloro che hanno veramente creduto e hanno potuto gustare l'amore di Dio. Ed è questo l'amore di Dio, questo è l'amore del Padre, che muore nel Figlio, perché Dio non può morire. E quindi anche questa è una sua infinita, come c'è scritto, misteriosa intelligenza. Succede anche questo. Ecco perché in Gesù si racchiude la giustizia di Dio, tutta, completa. Ecco perché il mondo è diviso da prima e dopo Cristo. Ci sono persone che l'hanno capite prima di noi queste cose, perché lo Spirito di Dio gliela suggerite. E allora questa è la consolazione del credente. Non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. perché né morte né vita, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Nessuna cosa c'è scritta, ma bisogna diventare figli. Bisogna diventare figli. Ecco, e questa consolazione è grande per tutti coloro che hanno creduto e hanno potuto gustare l'amore di Dio. Infatti, non siamo salvati per le opere della legge. Oh, forse lo stiamo capendo? Non siamo salvati per le opere della legge. Quando uno dice siamo salvati per le opere, dobbiamo fare questo, solo i folli possono pensare questo. Infatti, non siamo salvati per le opere della legge, ma per la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Per la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Ecco perché sulla croce tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Tutto. Gesù l'ha detto, tutto è compiuto. Alla fine Dio salverà tutti coloro che hanno creduto e che gli sono obbedienti, riconoscenti. Per la fede. Ora siamo salvati per fede. Quindi, se credi che Dio ha fatto morire Gesù al posto tuo e lo ha risuscitato dai morti, e dici che non basta credere con la bocca, e dici ma bisogna farlo col cuore, e quindi se credi che Dio ha fatto morire Gesù al posto tuo e lo ha risuscitato dai morti, vivi una certezza nel tuo cuore che solo chi crede ha. Nessun altro ce l'ha questa certezza. Queste sono le certezze, queste sono le consolazioni. Momenti di tribolazione, come questi che stiamo vivendo e che non sappiamo dove ci porteranno. Ma ieri come oggi, lo Spirito di Dio rinnova la sua parola a tutti coloro che credono e le sue promesse, affinché possiamo gioire ed avere comunque, nonostante la tribolazione attorno a noi, avere questa pace, questa certezza. E non dobbiamo dimenticare che anche ai tempi di Sodoma e Gomorra le cose non erano poi così diverse da quelle di oggi. Questo è l'amore del Padre. Io vorrei che tutti i credenti lo capissero, lo comprendessero. Solo Esaù non l'ha capito. E ha rigettato le promesse di Dio. Solo Esaù. E purtroppo nelle nostre chiese ci sono parecchi Esaù. Cosa possiamo fare? Niente. Aspettiamo, lasciamo ogni giudizio al Signore. Noi non ci possiamo mettere al suo posto, ma possiamo invece pregare per noi stessi, perché come il re Davide, in quanto profeta, diceva tutti i giorni mi sono posti davanti agli occhi i miei peccati. E se diceva questo, sapete perché è importante questo? Perché ci fa diventare migliori, perché ci fa diventare più utili, più umili, scusate, e poi anche più utili, quindi va bene lo stesso. Nel credente non c'è spocchia. Non c'è spoglia, non c'è rivalsa, non c'è rivendicazione, non c'è ci sono queste cose. Ma Absalom, figlio mio, una cosa, Davide ha provato un dolore enorme, ma molto probabilmente non gli hanno raccontato neanche le cose proprio come sono andate, come l'hanno straziato questo figlio, come l'hanno straziato. Persone delle quali doveva fidarsi pienamente, ma purtroppo lui non c'era lì, ma c'è scritto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno.